la resistenza, quindi comunque fu un periodo breve, non intensissimo, perché poi fu appunto circa un anno e mezzo, insomma, che ha cambiato la storia d'Italia praticamente assieme alla resistenza maschile, perché nel degrado, diciamo, nel degrado della politica, cioè un paese che era ormai un traditore per gli uni e per gli altri, la resistenza è stato quello scatto d'orgoglio, quella lotta di liberazione dal nazismo e dal fascismo, che ha restituito, diciamo, l'immagine di un'Italia che si sa riprendere, che si riprende, diciamo, dalla vergogna, che manifesta delle precise idee politiche, il senso dell'onore, il senso del rifiuto della schiavitù, cioè un'Italia che dimostra di avere una spina dorsale, diciamo così. E l'altra grande autorità che era rimasta pressoché intatta per gli italiani è stato il papato, che gli italiani considerano, diciamo, l'unica leadership rimasta dopo la guerra, anche se la Santa Sede ha avuto delle grandi oscillazioni, diciamo, nei confronti del nazismo, nei confronti della politica razziale, nei confronti del fascismo. Non è stata sempre un esempio, diciamo, di coerenza, e anche se, diciamo, poi Roma, come voi sapete, ha protetto moltissimi rifugiati condannati, diciamo, perseguitati ebrei, ne ha nascosti moltissimi, e la storiografia è tuttora divisa. Se, cioè, gli italiani fossero, diciamo, anche ebraici, o, diciamo, avessero nascosto per quel che potevano i perseguitati ebrei, diciamo, più per un sentimento generico di solidarietà, ma se veramente nel fondo invece fossero anti-ebraici, cioè approvassero veramente le leggi razziali. Sulla questione ebraica ovviamente non c'è il tempo di soffermarmi, però, come vi ho già detto, anche in questo c'è uno specifico femminile, no? Vi ho già parlato del campo di concentramento di Ravensbrück, che era solo femminile. Allora, tornando a questa pagina gloriosa della storia italiana, che è la resistenza sia maschile che femminile, siccome subito dopo, nel 45, come vi ho detto, ci sarà il decreto sul diritto di voto dell'uomo denunziale, è chiaro che i precedenti stanno qui, stanno nelle prove che hanno dato le donne nella resistenza contro la guerra, e, diciamo, qui c'è anche un precedente preciso, assai insolito, di carica elettiva. Allora, nella Repubblica dell'Ossola, ovviamente in Alta Italia, nella Repubblica dell'Ossola, che aveva fatto la resistenza e quindi apparteneva a una zona liberata dai tedeschi, Repubblica dell'Ossola, venne nominata una giunta di governo, quando ancora il resto dell'Italia era praticamente ancora dalle sorti incerte, nominò una giunta di governo, quindi considerandosi uno Stato, un piccolo Stato, la Repubblica, appunto Repubblica sta per ovviamente il contrario di uno Stato fascista, quindi la Repubblica liberata, la Repubblica della Val d'Ossola, che nominò una donna, una resistente, come ministra. Lei si chiamava Gisella Floreanini della Porta, e quindi lei si trovò ad essere, grazie alle lotte partigiane, si trovò ad essere ministra prima che le donne avessero il diritto di voto. Gisella Floreanini della Porta. E, diciamo, di questa cosa di questo insolito fenomeno, non ci si ricordò neanche quando ci fu appunto la prima sfilata partigiana a Milano alla fine della guerra, 1945. E Lidia Menapace ricorda per l'appunto che se voi guardate le fotografie in qualunque filmato d'epoca, in rete, in internet, sui libri, voi guardate questa famosissima fotografia, no? In cui c'è tutta la sfilata, no? Delle varie formazioni politiche partigiane. Lidia Menapace ricorda che ci sono 7 maschi, 7 uomini in prima fila alla destra del corteo. Sono i 7 segretari dei 7 partiti che facevano parte del CLN, cioè del Comitato di Liberazione Nazionale. Le donne non c'erano. E per i motivi che abbiamo detto prima, devo ripetere qualcosa?
Erano i rappresentanti?
Dei 7 partiti, erano 7 uomini rappresentanti dei 7 partiti che componevano il CLN, cioè il Comitato di Liberazione Nazionale. E quindi diciamo che quella storia, quella fotografia, diciamo, è molto indicativa perché anticipa quello che poi verrà dato come un assunto, come un dato di fatto, cioè che le donne nella resistenza non ci sono state. Quindi dal 45 agli anni 70 donne nella resistenza vengono espunte e si auto-espungono, sono anche loro stesse, anche perché una di loro racconta che quando era andata al comando locale per farsi rilasciare il brevetto da partigiana, gli avevano fatto tantissime domande e poi l'avevano liquidata con lui, insomma, il responsabile, l'aveva liquidata dicendo: ma che cosa credete voi donne, che basta fare una sola azione per avere questo brevetto, no? E quindi lei se n'era andata indignata, precisando solo alla fine, lei si chiamava Venia Sacchi, precisando solo alla fine a Bergamo che lei in realtà era andata lì per chiedere il brevetto per una combattente sua amica e neanche per se stessa. Però se questi erano i termini, diciamo, della questione, lei preferiva andare via piuttosto indignata, diciamo così. Ora, Gisella Florianelli, che per l'appunto è questa ministra, quando le donne non hanno ancora il diritto di voto, ma insomma abbiamo capito ormai durante il corso che la storia italiana è piuttosto paradossale, no? In questo senso, piena di paradossi per quello che riguarda la questione femminile, non è per niente lineare. E Gisella Florianelli è questa persona, è la stessa persona che non sta nel corteo, ma anche prima, durante la resistenza, quando c'era stato un rastrellamento e la Repubblica dell'Ossola rischiava la sconfitta, aveva accompagnato al di là della frontiera di Svizzera tutti i bambini e le bambine delle famiglie rastrellate, attraverso i sentieri dei contrabbandieri che conoscevano solo i partigiani, e con grande ovviamente rischio personale. Quando tornò dall'avere consegnato l'ultimo bambino, si accorse che non aveva più le suole degli scarponi, perché hanno fatto tutto a piedi e quindi le suole degli scarponi non c'erano più. E diciamo, il minimo che si possa dire in queste circostanze è un grande senso di irriconoscenza verso queste donne, che noi abbiamo visto essere una costante dalle patriote del Risorgimento in poi. Le patriote sono le sconosciute e viene spiegato il codice civile. Nella prima guerra mondiale le donne chiedono il voto e non ce l'hanno, c'erano solo la legge Sacchi nel 1919. Finalmente qui sono disconosciute, ma nel 1945 finalmente questo decreto luogo tenenziale, perché non c'erano le donne filippine ancora, il referendum monarchia repubblica non c'è ancora, quindi è un decreto luogo tenenziale perché c'è un governo provvisorio, a capo c'è il comune. E il decreto luogo tenenziale per l'appunto concede il diritto di voto alle donne nella stessa misura, diciamo, degli uomini. Ma come vi ho detto, dimenticano, omettono il diritto di voto passivo, cioè quello che consentiva di essere elette, come dice la forma del verbo. Quindi è chiaro che la mentalità collettiva aveva digerito un evento del genere, sempre con grandi riserve, perché se tu metti il diritto di voto passivo, insomma, è un indice chiaro, no? Allora, questo diritto di voto che viene integrato il 10 marzo, come vi avevo già detto, 10 marzo 1946, è il 10 marzo il vero diritto di voto, come abbiamo detto sempre noi storiche negli ultimi anni, il diritto di voto delle donne, non alle donne, perché alle donne sembra la concessione del decreto luogo tenenziale. E insomma, mi sembra che l'avessero ampiamente guadagnato sul campo. Quindi, diritto di voto delle donne, 10 marzo 1946. E siccome abbiamo preparato una manifestazione il 10 marzo dell'anno scorso alla Camera dei Deputati, abbiamo chiesto alla deputata Roberta Agostini, PD, di preparare una proposta di legge per rendere il 10 marzo anno celebrazione fissa del calendario della Repubblica. Naturalmente già c'è lì e non so che fine farà, però comunque l'abbiamo chiesto e lei l'ha fatto. Dopodiché, questo, diciamo, diritto di voto, come al solito paradossalmente, viene concesso mentre le associazioni femminili stanno preparando una manifestazione per chiederlo. Le associazioni femminili sono Unione Donne Italiane, quelle che voi già conoscete, che avevano formato nella guerra, nella resistenza, i gruppi di difesa della donna, erano proprio delle formazioni partigiane, gruppi di difesa della donna, in sigla GDD. Le vecchie associazioni, qualcuna delle vecchie associazioni prefasciste, che avevano fatto finta di essere morte, diciamo, e invece avevano continuato a riunirsi, vedi la FILDIS, Federazione Italiana Laureate Diplomate, quella che si era autosciolta perché aveva molte esponenti ebree, e poi i comitati pro voto. Mentre stanno organizzando quelli, l'Unione Donne Italiane, come vi ho detto, raggruppava essenzialmente socialisti e comunisti. Più comunista che socialista, era l'egemonia comunista, diciamo. E l'altra grande organizzazione, numericamente enorme, che era nata nel 44 come le Lughi, era il Centro Italiano Femminile delle Cattoliche. Il Centro Italiano Femminile era composto da cattoliche, formazione assolutamente inedita, nuova, perché come sapete i cattolici prima nella guerra in linea di massima erano tutti contrari al voto alle donne. Quindi il Centro Italiano Femminile nasce invece perché il pontefice Pio XII, in un discorso del 1945 rimasto famosissimo, cambia improvvisamente rotta e dice alle donne, un discorso che inizia con la frase latina, tua res agitur, cioè la cosa pubblica ti riguarda, la comunità politica ti riguarda, è ora di scendere, diciamo, in pista, e da ora in poi non solo voterete, ma dovete ovviamente difendere i valori cristiani e cattolici. Quindi il Centro Italiano Femminile nasce con uno scopo preciso: educare le donne alla vita politica. Perché questo? Intanto l'Italia è nuova, ha sconfitto il fascismo, l'Italia ormai si avvia a essere una repubblica, quindi è un'Italia nuova. E ognuno dei due partiti di massa, DC e PC, temevano che gli sfuggisse di mano l'elettorato femminile. Il PC temeva che votasse, andasse in senso conservatore, la DC temeva che si spostasse a sinistra. Quindi in realtà il voto delle donne nasce molto da un accordo di vertice. Le donne sarebbero scese in piazza lo stesso perché stavano preparando una manifestazione. Ma le cose mi sono prese. Alla fine del 45 il decreto dopo presidenziale concede il diritto di voto, il 10 marzo c'è quello passivo e improvvisamente, dopo l'unità d'Italia, cioè dal 1861, contate dal 1945, sono tanti anni, le donne si trovano investite del diritto di voto, impensabile, proprio impensabile. Venivano da 20 anni di fascismo dove le donne dovevano solo sentire. Questo diritto di voto è un'arma, le donne capiscono immediatamente che è un'arma forte nelle loro mani, percepiscono immediatamente che le pone sullo stesso livello dell'uomo. Ma anche perché il voto è segreto. Quindi finalmente nella cabina le donne non sono controllate da nessuno. E benché gli uomini di casa dicano loro vota in un senso, vota nell'altro, eccetera, alla fine le donne, quando sceglieranno tra monarchia e repubblica, le donne voteranno un milione più degli uomini e saranno decisive per le sorti della Repubblica. Quindi le donne non erano passive per niente. È evidente che le donne non hanno perdonato la guerra, no? Ma fascismo la monarchia è evidente. E prima, diciamo, della scelta della monarchia repubblica, mentre la Florianina aveva esordito come ministra senza che le donne avessero il diritto di voto, la prima donna, prima in assoluto, che pronuncia un discorso in una assemblea istituzionale è Angela Cingolani Guidi, che pronuncia un discorso nel 1945. Angela Cingolani Guidi, che pronuncia un discorso alla Consulta Nazionale, dove le donne però sono indicate dai partiti, non elette, indicate dai partiti, Angelo Cipollani quindi si rende conto benissimo alla cattolica, dici? Devo ripetere?
Sì, devo fare il discorso. Ma...
Consulta nazionale. La consulta nazionale viene prima dell'assemblea costituente. È l'organismo che viene prima dell'assemblea costituente. Dove appunto le donne sono indicate dai partiti e lì trovi tutti i partiti. Angelo Cipollani quindi si rende perfettamente conto di rappresentare storicamente il genere femminile. Fa un discorso che non ho il tempo di leggere, molto bello, molto chiaro, senza nessun senso di inferiorità. Però ricordatevi che le cattoliche avevano una storia alle spalle di università, unioni, associazioni, cioè le cattoliche hanno avuto delle possibilità di confronto forte. Le comuniste avevano una disciplina, ma molte sono scappate all'estero, altre stavano in carcere. Quindi. E dopo la consulta nazionale, finalmente arriva il momento della costituente, cioè dell'assemblea incaricata di formare, di discutere il testo che noi abbiamo ancora, cioè la nostra costituzione. I lavori durano più di un anno, le donne, quelle che io ho chiamato le 21 madri della Repubblica, le ho chiamate così perché ci sono 560 deputati uomini e 21 donne. Prima della Costituente le donne votano il diritto di voto del 46, 10 marzo 46, le amministrative ci sono nell'aprile del 1946, ma se no il tempo di preparare gli eventi elettorali. Da qui finalmente non sono escluse le prostitute, fino a quel momento escluse. Quindi le donne votano e vengono elette tante donne nelle amministrazioni comunali, e proprio tante, 2000 sono un numero, per essere dopo la guerra, 2000 sono un numero incredibile, quindi si conferma che l'opinione pubblica ritiene le donne più capaci nei piccoli centri, nei comuni, no? Perché era un po' come una casa allargata, diciamo. Infatti, nell'assemblea costituente, sempre su elezione, le donne sono 21 rispetto a 560 uomini. Chi sono queste donne, queste 21 donne che faranno la Costituzione, che discuteranno tutto l'ordinamento che noi abbiamo ancora, che saranno capaci di fare un fronte unico pur appartenendo a partiti diversi, una cosa che oggi non riesce più. Tenete conto che le ideologie da allora erano infinitamente, oggi si dice che sono morte, le ideologie, le differenze da allora erano nettissime. I comunisti mangiavano i bambini, o comunque distruggevano la religione, le differenze erano nettissime. Allora, chi sono queste donne? Sono donne comuniste e socialiste che provengono molto dalle file della resistenza, che hanno pagato un prezzo personale fortissimo, prigionia, campo di concentramento, nascoste, hanno lasciato affetti, figli, Adele invece aveva i figli fuori, quella che vi ho nominato prima, e quando a Perugia Laura la interrogava e diceva: ma lei non pensa ai suoi figli che lascia soli, aveva un'altra femmina? Lei risponde: io penso a tutti i milioni di bambini che hanno bisogno molto di più dei miei figli. Quindi sono donne che veramente quelle oggi mi sembrano un po' nane, però vabbè, non si può essere sempre la resistenza, però sono proprio mani. Se penso che noi abbiamo parlato per anni di ingerenza dentale, una cosa per il suo. Allora, abbiamo parlato di ricevute di fatture che pagavano, ci compravano la biancheria sexy, insomma, uno scadimento di quelle che proprio non lo voglio neanche menzionare. Arrivato fino a noi con la proposta del film d'oro sulla sociale, che dire, sarà libertà di espressione, lascio a voi la risposta. Allora, queste donne, appunto, come Teresa Noce, per esempio, era stata nel campo di concentramento di Landsberg, che scrive poi un libro che si chiama Rivoluzionario Professionale. Lei non ha fatto attuale assistente, poi ha fatto sempre la stessa cosa. E diciamo, queste donne sono appunto comuniste socialiste, c'è Lina Corrina, ma c'è anche Bianca Bianchi. E poi ci sono le cattoliche vengono meno dalla resistenza e più dall'insegnamento, dal mondo delle associazioni e dell'insegnamento, e nelle mani della costituente ci sono molte coppie, cioè le donne della costituente o sono nubili, quindi dedicate al tempo pieno alla politica, alla resistenza, con la mia ex insegnante, la tua mia figlia nubile, Elsa Bocci, era nubile. Poi c'è cognomi che voi conoscete tuttora perché hanno fatto genealogia. Nella costituente c'è Maria De Muffer Richter Iermolino, che era, veniva dal Trentino, era nello stesso paese di Gasperi, Acide De Gasperi, presidente, e Maria De Muffer Richter Iermolino era quella che aveva sposato l'avvocato Iermolino, che sarà il padre di Rosa Russo Iermolino. Una delle figlie di Rosa Russo di Iermolino, Francesca Russo, insegna a Rosa Russo da bene in casa, la mia collega di dottrine, e facciamo anche parte della fondazione di Giotto. Quindi la famiglia Russo di Iermolino ha fatto una genealogia. Poi c'erano le coppie, per esempio Nadia Spano, Nadia Galvico Spano, è nata Gallico, poi sposata Spano, era una coppia che hanno fatto insieme la resistenza. Come Teresa Noce Longo, sposata al comunista Luigi Longo, che scontano tutti i pregiudizi dell'epoca. Vi ho già detto che Linde Iotti è la compagna irregolare di Togliatti, a cui danno il permesso di andare a trovarlo dopo l'attentato che ha subito solo quando il partito gli dà il permesso. Dopodiché Teresa Noce Longo, vi ho già detto che la famiglia di lui disapprova il matrimonio perché è povera, comunista e brutta soprattutto. E Teresa Noce apprende negli anni 50 dai giornali che per l'appunto il marito ha ottenuto il divorzio a San Marino. Quindi tenete conto che la misoginia non ha appartenenze politiche, è di qua, di là, dappertutto. Poi c'è anche una presenza atipica, è Ottavia Penna Buscemi, una monarchica siciliana, aristocratica, che viene eletta nel fronte dell'uomo qualunque, che è la formazione politica fondata da Giannini. E come vi ho già detto, lei è abbastanza isolata nel Parlamento, proprio la resistenza non sa dove fosse, era un'aristocratica siciliana, insomma, era un esponente della beneficenza, che però, diciamo, ha sempre avuto il merito, sempre, di aver sfidato il suo vescovo in Sicilia, che disapprovava come donna la sua entrata in politica. Quindi diciamo, ognuna ha dovuto superare, diciamo, delle difficoltà. Allora, questo è straordinario per una donna, quindi comuniste, socialiste, cattoliche, una liberale e una monarchica, fronte dell'uomo comunque, si trovano nell'assemblea costituente senza conoscere né i riti della politica, né il linguaggio della politica, perché mentre gli uomini hanno sempre più o meno praticato, no? Poi comunque gli uomini erano legittimati alla politica. Voi immaginate appunto un consesso di 560 uomini con 21 donne, le quali sono, magari hanno sparato, sono state in campo di concentramento, cioè non conoscono i formulari della politica. Come vi ho già detto, la socialista Bianca Bianchi sbaglia il primo giorno della Costituente, lei è toscana, prende un albergo a Roma, lascia scritto nelle sue memorie che ho raccolto in questo libro, ormai non c'è più, passa 3 ore davanti allo specchio a spazzolarsi i capelli e ripassare il discorso del voleva dire. Poi arriva, parlamento sbaglia a sedersi, perché invece di sedersi a sinistra, lei la socialista si dà a destra, e quindi gli uomini, sapete che c'è una spartizione della rivoluzione francese, no? Sinistra, centro-destra. Quindi viene aspramente rimproverato dai compagni e comincia a capire che cos'è la disciplina del partito. Per cui le donne non conoscevano niente. Ogni volta che vuole parlare, doveva aspettare come si parla. Lei va alla facoltà, non voleva alla facoltà di parlare, eccetera. Così quelle donne parlavano quando gli veniva in testa, perché non conoscevano, diciamo, le regole. E quindi deve contrattare fuori con gli uomini del suo partito la possibilità di parlare. Quindi le donne in politica non hanno vita facile dall'inizio. Ma erano delle belle tipe, nel senso che insomma, avevano fatto la resistenza, e quindi a un certo punto nei corridoi del transatlantico, quello che appare tuttora nei telegiornali, un prete incrocia Teresa Mattei, la più giovane delle costituenze, circa 21 anni. Sempre come voi, diciamo. E il prete appunto gli dice: ma che bella gonnella che c'è nel Parlamento, come mai c'è una gonnella nel Parlamento? E lei gli risponde: se c'è una gonnella che non deve essere qui, questa è lei. Quindi era, insomma, Teresa non c'è dentro anche le mani degli uomini del suo partito, non erano bene per niente. Le cattoliche erano più signorine. Comuniste e socialiste proprio erano scatenate, cioè. Ma deve essere una come Nina Vendini che fa fare il regolamento sulla Costituzione, se era una tenera non sarebbe mai passato. Maria Antonella Rossi, ve l'ho detto, negli anni 50 porta il problema delle mattinate che lo fanno discutere a di sera, e lei a un certo punto esasperata dice al sottosegretario: come si vede che era una donna, non capisce niente, insomma. Era un diciamo. Per la vita che avevano avuto non sono disposti a fare, diciamo, troppe concessioni. Per di più si trovano davanti uomini di sinistra e di destra, uguali. Tutti spesso o talvolta misogini. Per cui si trovano nei dibattiti che un illustre uomo, non mi ricordo se era Calamandrei o un altro, peraltro Calamandrei di sinistra, e, oppure dall'altra parte, insomma, gli dicono che le mestruazioni impediscono di avere la razionalità e quindi impediscono di assolvere le funzioni pubbliche. Quindi togliere questo, no? Quindi queste 21 donne fanno parte, 5 di loro. Allora, naturalmente, con tutta quella gente, capite bene che si divide in commissioni, no? Si complica lavorare tutti insieme, quindi si dividono in commissioni. Diritti e doveri, aspetti economici e sociali, poi c'è una commissione che si chiama dei 75. Sono 75 persone che prepara proprio materialmente il testo della Costituzione, che poi porta in aula per discuterlo. Di questi 75 ci sono 5 donne. Allora, queste 5 donne sono, diciamo, quelle che poi si accordano anche con le altre, no? Perché bisogna portare avanti un'azione comune, altrimenti vengono sconfitte, numericamente sono 4 gatte, sono una netta minoranza. E Lina Merlin soprattutto riesce a far approvare con le altre quel famoso articolo 3 della Costituzione, su cui si baserà tutto l'impianto egualitario fino ai nostri giorni, e cioè che la Repubblica non riconosce distinzioni, tutte le distinzioni, eccetera, comprese le distinzioni di sesso. Su quella parola si scatena l'intera opposizione dell'Aula, perché sostenevano che non c'era bisogno di precisare sesso, senza distinzioni di sesso. Mentre le costituenti, soprattutto la Verdini, si impunta e sostiene che la distinzione di sesso è fondamentale. Come voi sapete, i testi giuridici, basta una virgola, un'omissione, una parola per alterare il testo. Quel testo, quell'inserimento è stato fondamentale per costruire tutta l'impalcatura delle varie opportunità, perché senza distinzione di sesso è stato fondamentale per far entrare le donne in magistratura, per far approvare il divieto di licenziamento del matrimonio, per tutto quello che è venuto dopo. Dopodiché, l'altro grande terreno di lotta, allora, intanto le giuriste hanno capito che proprio in quel momento parlare di scioglimento del matrimonio proprio era meglio, proprio non era la volontà, cioè proprio meglio rinunciare. Quindi non ne parlano per non inasprire il rapporto con le cattoliche. Le cattoliche fino agli anni 70, siamo nel 46, pensano che secondo la dottrina sociale della Chiesa il matrimonio è a uno scopo procreativo e che fin dal concepimento l'anima infusa è quella della persona. Questo capite bene che porterà al contrasto negli anni 70 con tutto il femminismo per la legge sull'interruzione di gravidanza. Ma soprattutto le cattoliche pensano che siccome è un sacramento divino, divino, quindi non si può sciogliere, divino, riguarda, anche se tu lo puoi sciogliere, non lo puoi sciogliere perché è un sacramento divino, quindi riguarda Dio. Ed è un atto di creazione. Quindi le comuniste e le socialiste preferiscono non evitare una contrapposizione su questo, che tanto poi arriverà dopo, negli anni 60, e invece si concentrano sulla famiglia. E di nuovo, invece che su una parola, su un aggettivo. L'aggettivo è essenziale. E cioè, nel discutere il ruolo della donna nella famiglia, sostituzione di prima, nel specificare il ruolo delle donne nella famiglia, la lotta è sull'aggettivo essenziale. Cioè, il ruolo della donna è essenzialmente familiare. Questo ovviamente limita non poco l'attività della donna fuori della famiglia, ovviamente. e cioè il lavoro, e cioè l'indipendenza delle donne. Perché le cattoliche accusavano le comuniste di voler far lavorare le donne sempre e di portarle fuori dalla famiglia. E le comuniste dicevano che le donne in famiglia, le cattoliche, erano soggette all'autorità del marito, senza speranza. Quindi l'aggettivo essenziale ha generato una lotta e anche qui, diciamo, si è dovuto trovare un'intesa. Quello che c'è di interessante è che le posizioni di queste donne erano diversissime. Però, diciamo, sono riuscite a trovare un'intesa in nome di che? Non in nome delle ideologie, perché l'ideologia è diversa, in nome del genere, di appartenenza. Quindi hanno inaugurato quella che poi sarebbe chiamata trasversalità di genere, cioè donne diverse, ne abbiamo superato l'orario, benissimo, donne diverse che raggiungono l'obiettivo attuando una trasversalità di genere. L'ultimo grande esempio, poi chiudo, l'ultimo grande esempio è stata la legge sulla violenza sessuale, che ci ha messo 20 anni per essere approvata, 20, cioè si fa il tempo a morire e rinascere, 20 anni, dal 1976 è stata approvata nel 1996, grazie ad una trasversalità dei parlamentari, la firmataria, ho terminato, diciamo una delle firmatarie è Alessandra Mussolini. Quindi una trasversalità che riuniva tutte le donne di destra, centro, sinistra, che però è stato uno degli ultimi esempi. Dopodiché la frammentazione partitica e politica ha preso il sopravvento, la tenuta dei grandi ideali pure, e quindi, diciamo, ora come ora siamo di fronte ad un parziale scadimento e ad un'ignoranza anche da parte del proprio genere della storia che ha preceduto. Del resto, quanti siamo noi qua dentro in quest'aula? 20? Ecco, allora tutto il resto degli studenti e dell'Ateneo di questo percorso e di questa materia non ne sa assolutamente niente. Ci vediamo domani.